Astronauticast. Benvenuti all'episodio 30 della stagione 9 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 2 giugno 2016, quindi festa della Repubblica, e per questa puntata abbiamo un equipaggio in configurazione Gemini, che cosa significa? Che siamo soltanto in due. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, sono io che vi parlo.
E da Verona vi saluta Veronica.
E da Verona, dal 45esimo parallelo, ci saluta
Veronica da Verona, perché tutti gli altri, appunto, essendo il 2 di giugno, sono andati a fare le grigliate.
Sì, sono in località non note, non sappiamo bene dove siano. L'unica cosa che sappiamo è che non ci sono per questa puntata, e in effetti non ci siamo stati nemmeno noi per l'altro paio di puntate precedenti, quindi siamo mancati per due settimane. Una serie di congiunzioni astrali hanno fatto in modo che quasi tutti noi non potessimo trovarci insieme per fare queste registrazioni. E vi ricordo che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast sui social, o in particolare su Twitter menzionare il nostro nome utente Astronauticast. Dicevamo che nelle ultime due puntate siamo mancati ed è successo di tutto. Veronica, non possiamo voltarci un momento, che lanciano di tutto nello spazio, accade di tutto nello spazio. Insomma, com'è questa storia?
Assolutamente, infatti quando c'era l'opzione di dover saltare anche questa, ad un certo punto abbiamo detto no, dobbiamo farla, perché è stato gonfiato il beam, sono successe un sacco di cose.
Ecco, e passiamo subito a vedere queste cose che sono successe, cominciando dal sommario. Inizieremo parlando di un lancio di uno spazioplano indiano, dell'Agenzia Spaziale Indiana, e rimanendo in tema di lanci parleremo anche di un lancio di successo di un Falcon 9. Affronteremo, poi ricorderemo, parleremo di una collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, dei ritardi dello sviluppo della capsula Dragon con equipaggio, dell'assegnazione a un astronauta europeo a comando della Stazione Spaziale Internazionale in una futura missione, del gonfiaggio, anzi dell'espansione, come più corretto dire, del modulo BIM della Stazione Spaziale Internazionale, e poi anche di una nuova procedura per il deorbiting, cioè per la distruzione controllata della stazione spaziale quando sarà il momento. Ma cominciamo con il lancio dell'Agenzia Spaziale Indiana, di cui vi dicevamo avvenuto il 23 di maggio del 2016. Si è trattato del lancio di uno spazioplano sperimentale chiamato RLVTD, che sta per Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator. Infatti è uno spazioplano, un veicolo sperimentale, un dimostratore tecnologico per acquisire esperienza nelle fasi di volo supersonico e poi nelle manovre di rientro nell'atmosfera. Il profilo di volo è stato abbastanza semplice. Intanto questo spazioplano è un corpo portante della lunghezza di circa 6,5 metri, una massa di 1,5 tonnellate, e con un doppio impennaggio di coda, con le piccole ali che caratterizzano questi veicoli, questi spazioplani. È stato lanciato come secondo stadio di un razzo sonda a propellente solido, un razzo sonda che si è acceso ed è partito dalla base di lancio Satish Dhawan Space Center, che si trova a Sriharikota sulla costa orientale indiana, un centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Indiana ISRO. Il razzo sonda HS9 che ha lanciato questo spazioplano ha un unico motore, un unico stadio a propellente solido che è rimasto acceso per 90 secondi. Tra l'accensione del razzo sonda e poi il proseguimento del moto nella fase non propulsa, lo spazioplano ha raggiunto un'altitudine massima di della traiettoria suborbitale che ha seguito di circa 65 km, quindi per la verità non ha superato il limite dello spazio esterno che è di 100 km, quindi questo test si è svolto interamente in atmosfera. Ma è andato... ha avuto successo questo test, completo successo, perché lo spazioplano, dopo la separazione dal primo stadio del razzo sonda, ha seguito un profilo di volo di rientro nell'atmosfera e poi anche simulando un atterraggio. Atterraggio che poi non ha eseguito perché la missione non lo prevedeva, si è semplicemente limitato lo spazioplano a cadere in mare nell'Oceano Indiano senza essere recuperato, come previsto appunto dal piano di volo. Il recupero è un'operazione complessa che richiede un dispiegamento, un utilizzo di molte risorse che per questo primo test iniziale non erano necessarie. Scopo di questa missione è stata eseguire una serie di test per acquisire esperienze in questo settore in vista di un futuro veicolo, uno spazioplano riutilizzabile, che però richiederà uno sviluppo ancora molto lungo, ancora 10 o 15 anni. Rimaniamo però in tema di lanci per andare dall'altra parte del pianeta per un altro lancio, questa volta dagli Stati Uniti. Veronica?
Sì, volevo aggiungere solo una cosa sul lancio indiano. E la cosa un po' buffa è che si pensava che nell'atterraggio lo spazioplano si distruggesse al contatto con l'acqua e anche per questo non è stato previsto il recupero. Invece in realtà si è visto galleggiare, è stato rilevato nella zona in cui doveva atterrare, però galleggiante, e quindi è ancora intatto, però non avendo previsto il recupero purtroppo è là.
Questi ingegneri spreconi che progettano i veicoli troppo resistenti, esatto, sprecando risorse. Però invece... a volte il progettare i veicoli in maniera robusta serve, come nei lanci come quello di cui stai per parlare.
Assolutamente, infatti il 27 maggio alle 23:39 SpaceX ha lanciato un Falcon 9 da Cape Canaveral con a bordo il satellite per telecomunicazioni Thaicom 8. Il satellite è un satellite asiatico costruito da Orbital ATK che va a fornire una copertura nelle comunicazioni in banda KU per il sud-est asiatico. La banda KU è la porzione inferiore delle frequenze a microonde, quindi è sotto la banda K, e serve più che altro per la diffusione dei canali televisivi e delle comunicazioni satellitari. Il satellite ha una vita prevista di 15 anni ed è stato rilasciato regolarmente. Nonostante il meteo il 27 maggio fosse stato dato go solo al 40%, al momento della partenza però la copertura nuvolosa era praticamente zero e quindi abbiamo potuto godere di immagini molto limpide e molto sempre migliori, sempre più in alta definizione. Anche in questo caso si è tentato l'atterraggio sulla piattaforma drone Of Course I Still Love You, perfettamente riuscito, tra l'altro, esattamente al centro del cerchio. Questo è stato il terzo atterraggio in mare. Il primo stadio ha una novità di questo lancio è stata la rocket cam sul primo stadio, e nella parte superiore al di sopra dei grid fin, che sono quelle griglie che servono a direzionare lo stadio. Infatti le abbiamo viste muoversi nel video che è stato fatto proprio da questa rocket cam.
E abbiamo notato anche l'accensione dei thruster per il controllo dell'assetto in queste immagini spettacolari.
Esatto, anche del motore centrale Merlin 1D che si è acceso per rallentare il razzo. Il touchdown però, nonostante la perfezione a livello di posizionamento, non è stato buonissimo a livello di forza, nel senso che è venuto giù talmente rapidamente che la velocità è stata molto vicina ai limiti strutturali dei sistemi di ammortizzazione del razzo. sistema di ammortizzazione che tra l'altro è uguale a quello usato sul modulo lunare Apollo. È un sistema anido d'ape in alluminio che collassa con gli impatti, solo che è venuto giù talmente veloce che è collassato veramente. Infatti quest'oggi si sono viste le immagini dell'arrivo del primo stadio a Port Canaveral ed è tutto un po' Torre di Pisa, tutto un po' pendente, poverino. E, per quanto riguarda il recupero, si aveva paura perché era prevista una tempesta e quindi si era, insomma, già è venuto giù in maniera potente, la gambetta un po' ceduto, e si aveva paura di questa tempesta, però appunto oggi abbiamo visto le immagini, quindi è tornato sano e salvo in porto. Niente, essendo il terzo recupero in mare di questo di uno stadio, di un primo stadio, più ne abbiamo uno, ricordiamo, recuperato, atterrato su terra, ho pensato che dovremmo iniziare a nominare i primi stadi con i loro numeri seriali, quindi con i loro nomi, perché prima o poi li dovranno recuperare, insomma l'intenzione è quella, no? Quindi anche in agenda vedrete che ho iniziato a mettere i numeri seriali dei vari primi stadi a seconda delle missioni.
Perché le riutilizzeranno.
In teoria, questa è la speranza. Questo era il numero 25 per la cronaca.
Non so se sono consecutivi questi numeri, non so se ne hanno costruiti 25, ma forse mettendo insieme tutti i lanci che hanno fatto, sia quelli per clienti commerciali, sia per la NASA, forse 20-25, sì, forse ci arriviamo a questo numero.
Sì, c'è proprio una lista da qualche parte che poi potremmo pubblicare anche sulle note dell'episodio, dove si vede che i numeri sono consecutivi e ad ognuno corrisponde una missione, un qualcosa, quindi sono stati tutti utilizzati in qualche modo.
E poi anche questi successi di recupero, di atterraggio, tendono a farci dimenticare i molti insuccessi, quindi un numero a due cifre ha abbastanza senso, sì, viste come sono andate le cose. Hai avuto modo di seguire anche il rientro in porto di questo stadio?
No, perché la webcam
ormai
di Port
l'hanno
spenta, chiusa, più che altro la puntano da un'altra parte, quindi non si può più vedere live.
Sì, si vede di tutto da Port Canaveral, ma insomma non si vedono gli arrivi di questi lanci. Bene, questo è un lancio che ha avuto completo successo sia dal punto di vista delle immissioni in orbita del payload principale, sia del recupero dello stadio. E parliamo adesso invece di missioni e di progetti futuri, ormai piuttosto lontani nel tempo. E perché verso la metà di maggio del 2016 la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, si sono incontrati dei loro rappresentanti per discutere di possibili collaborazioni, di una possibile collaborazione in vista del programma ARD della NASA, la Asteroid Redirect Mission, che la NASA prevede di realizzare nei prossimi anni, negli anni 20, all'inizio degli anni 20 di questo secolo. Si tratta di un programma che prevede due missioni interplanetarie, la prima automatica per recuperare un frammento di grosse dimensioni, di qualche metro, di un asteroide e portarlo con varie tecnologie, con propulsione elettrica, insomma con una serie di tecnologie che dovranno essere sperimentate, catturarlo e portarlo in orbita vicino alla Luna, per raggiungere poi, per eseguire poi la seconda fase della missione, che prevederebbe l'arrivo di un equipaggio umano verso questo asteroide catturato, non solo per lo studio diretto in loco di questo oggetto, ma poi per il prelievo di alcuni campioni da portare a terra. Quindi una missione molto ambiziosa, con una serie di tecnologie ancora da realizzare, e proprio nell'ambito di queste nuove tecnologie che si dovranno sviluppare, la NASA sta incontrando una serie di partner industriali e di agenzie spaziali come l'ASI per verificare la possibile collaborazione. L'ASI sembra interessata in particolare per la prima fase della missione, cioè per quella missione automatica, per quel volo automatico che dovrebbe raggiungere l'asteroide e prelevarne un campione da portare, da catturare poi in orbita lunare. Ma questo non esclude altre possibilità di collaborazione sempre nell'ambito del programma ARD. E sono particolarmente importanti gli accordi bilaterali, sono stati particolarmente importanti gli accordi bilaterali nella storia del nostro programma spaziale italiano, perché questi accordi diretti con la NASA, quindi bilaterali, hanno dato opportunità di volo a diversi nostri astronauti italiani per la Stazione Spaziale Internazionale, per il programma della Stazione Spaziale Internazionale. Ricordiamo che il nostro paese ha fornito diversi veicoli o componenti della stazione spaziale, costruendoli, li abbiamo costruiti noi, e avendo in cambio delle opportunità di volo dei nostri astronauti, tra cui per esempio anche Samantha Cristoforetti. Quindi, se ci sono degli accordi bilaterali, potrebbero avere delle ricadute, per esempio, anche con dei potenziali voli di astronauti italiani. Questo non lo sappiamo ancora, non soltanto perché non era oggetto di discussione in questa serie di colloqui iniziali, ma anche perché c'è un potenziale problema, cioè un aggiornamento di questa notizia, quasi una beffa, che è arrivato qualche giorno dopo, perché un comitato di pianificazione economica, se non ho letto male, del Congresso degli Stati Uniti sta studiando una nuova proposta di bilancio per la NASA, in cui concederebbe un finanziamento maggiore di quello inizialmente richiesto dalla NASA, dell'ordine di qualche centinaio di milioni di dollari, a condizione però di cancellare proprio questo programma ARD, che secondo i pianificatori, secondo questa commissione americana, non sarebbero particolarmente importanti, rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è quello dell'esplorazione umana di Marte, di cui ormai si parla da molto tempo. Quindi questi accordi sono molto interessanti, almeno sulla carta, sicuramente porteranno a qualche tipo di studio e di approfondimento, ma bisogna intanto capire se il programma a cui si riferiscono potrà essere effettivamente realizzato oppure no. Visto che parliamo di missioni incerte e di ritardi, ricordiamo anche che ci sono dei ritardi in altri programmi attualmente in corso. Di che cosa si tratta, Veronica?
Beh, non possiamo avere un successo di SpaceX senza un annunciato ritardo di qualcosa, sempre di SpaceX, giusto? Giovedì 26 maggio il responsabile delle operazioni con equipaggio di SpaceX ha annunciato che il volo di prova della Dragon, quello automatico che era previsto andare verso la stazione spaziale già a marzo di quest'anno, quindi 2 mesi fa, è stato slittato ancora al secondo trimestre del 2017, probabilmente nel mese di maggio. Reisman, che è responsabile appunto delle operazioni con equipaggio, lo ha spiegato durante la Space Tech Expo tenutasi a Pasadena, mostrando una slide con l'avanzamento degli obiettivi che servono per completare lo sviluppo di questa capsula MAND. Su 18 punti chiave previsti, SpaceX al momento ne ha raggiunti circa la metà, solo che alcune delle milestone che mancano sono indispensabili per i voli di prova, perché stiamo parlando ad esempio di test nei sistemi di supporto vitale, di test per i paracadute, per le tute spaziali o sul modulo di propulsione, quindi qualcosa di necessario.
Una volta nulla secondario.
Assolutamente no. Quindi una volta completati tutti quanti queste 18 milestones, si potrà procedere con il volo automatico, che è appunto questo che è slittato al 2017. Poi circa 7 mesi dopo si potrà tentare un volo sperimentale con equipaggio. Quindi se i periodi rimangono questi, potremo già assistere a questo volo a dicembre 2017 o inizio 2018. Dopodiché potranno iniziare i voli commerciali veri e propri. Quindi per adesso attendiamo.
Un programma che invece sta andando come previsto è quello della Stazione Spaziale Internazionale, con una serie di equipaggi che si avvicendano. Questi equipaggi hanno dei comandanti ed è stato annunciato uno dei prossimi comandanti della Stazione Spaziale. Sarà il giovane astronauta europeo Alexander Gerst. È stato annunciato in un evento presso il Centro Astronauti Europei di Colonia in Germania, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel e del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, anche Jan Werner. È stato annunciato che Alexander Gerst diventerà comandante in un volo verso la stazione spaziale nel 2018. Nell'ambito della spedizione 56 e 57, come capita in questi casi, cioè quando un astronauta viene assegnato per il comando della stazione, nella prima parte della missione, cioè per la spedizione 56 nel caso di Gerst, l'astronauta si limiterà a essere un normale membro dell'equipaggio e assumerà il comando soltanto nella seconda parte della sua missione, quindi in questo caso nell'ambito della spedizione 57. E il lancio di Gerst per questa nuova missione dovrebbe avvenire nel mese di maggio del 2018 e proseguire fino al mese di novembre dello stesso anno. È una notizia particolarmente interessante questa per diversi punti di vista. Innanzitutto è la seconda volta che il comando della stazione viene affidato a un astronauta europeo. L'ultima volta era avvenuto nel 2009, quando il comando era stato affidato all'astronauta Frank De Vin, l'astronauta belga. Ed è interessante anche perché ricordiamo che Alexander Gerst fa parte della nuova classe di astronauti, del nuovo gruppo di astronauti europei selezionati nel 2009 insieme con i nostri due italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Del nuovo gruppo di astronauti era stato proprio Gerst a iniziare la serie dei voli, era stato il primo di questo gruppo a volare nello spazio nel 2014. Lo avevano seguito Luca Parmitano, e se non ricordo male, dopo Luca Parmitano era venuto... riesce a ricordare chi era stato il prossimo, il successivo dopo Luca Parmitano?
No, ma...
forse no, non era stato. In questo momento mi sfugge.
Non fa niente, chiederemo giovedì prossimo. Potrebbe essere il quiz della settimana. Via.
Potrebbe essere il quiz della settimana. E comunque, questo nuovo passaggio alla prossima missione, adesso ricordiamo che del gruppo di 6 astronauti che attualmente si trova in orbita il britannico Tim Peake, rimane da volare nello spazio, l'ultimo che rimane a compiere la sua missione è il francese Thomas Pesquet, che volerà nel 2017. Quindi questa assegnazione di Gerst a un nuovo equipaggio potrebbe significare l'inizio di un nuovo ciclo di assegnazione delle missioni, di una nuova rotazione di equipaggi. E quindi se questa sequenza iniziale dovesse essere rispettata anche in questo caso, il successivo dovrebbe essere il nostro Luca Parmitano. Il terzo non saprei chi è perché non riesco a ricordare chi è stato nel primo ciclo. E così via. Però insomma è ancora troppo presto per dirlo. Una cosa importante è che questo incarico è particolarmente prestigioso per Alexander Gerst ed è anche particolarmente appropriato perché Gerst ha avuto nella sua missione un ottimo andamento dal punto di vista non soltanto professionale ma anche umano. Ne hanno parlato bene veramente tutti i suoi colleghi, sia dal punto di vista professionale che appunto umano, e in particolare ricordiamo che Alexander Gerst nell'ambito del suo equipaggio aveva legato particolarmente con l'astronauta della NASA Reid Wiseman, che con il quale si trovava molto bene, scherzavano molto, insomma, lavoravano molto bene, ma anche nei team a terra tutti hanno parlato bene di Gerst, delle sue qualità umane, quindi anche di leadership, cosa particolarmente importante per assumere il comando della stazione spaziale. Rimaniamo a parlare della stazione spaziale, in particolare del presente della stazione, per un evento importante che ha riguardato un nuovo modulo, un modulo collegato alla stazione poche settimane fa. Di che cosa si tratta? Di quale modulo si tratta?
Stiamo parlando del BIM, il Bigelow Expandable Activity Module, di cui avremo sicuramente già parlato un sacco di volte e sicuramente sapete di cosa si tratta, ma ricordiamolo, è un modulo abitativo morbido, costituito da un tipo di tessuto particolare che è in grado di proteggere dagli impatti dei micrometeoriti e dalle radiazioni e da temperature estreme, come tutti gli altri moduli della stazione, ma questa volta si tratta di qualcosa appunto fatto in tessuto, di qualcosa di morbido. Il 26 maggio l'astronauta americano Jeff Williams, che si trova a bordo della stazione spaziale, ha iniziato le procedure di espansione, di gonfiaggio di questo modulo BIM. Però ci sono state delle difficoltà. Lui ha iniziato verso mezzogiorno, ora italiana, le varie procedure, nella fase 2 e nella fase 4 abbiamo avuto dei problemi. Allora, iniziamo a spiegare innanzitutto di cosa si trattava, cosa sono queste fasi. Le fasi di espansione del BIM sono 5. Nella prima si dovevano chiudere delle valvole che erano aperte quando il BIM era all'interno della capsula che l'ha portato sulla stazione spaziale, quindi della Dragon. Queste capsule permettevano l'uscita di eventuali residui di gas al suo interno. E la prima fase era appunto a chiudere queste capsule, queste valvole, in maniera da permettere il gonfiaggio. Nella seconda fase il BIM doveva, siccome era mantenuto stretto da delle fasce di contenimento, si dovevano tagliare queste fasce. Il taglio era stato doveva essere fatto da alcuni pyro, quindi dei tagliacavo pirotecnici, ma in questa fase appunto abbiamo avuto dei problemi. Si è accesa una spia e non si è capito bene se il procedimento è andato a buon fine oppure no. Quindi Jeff Williams si è fermato e ha iniziato a testare dei componenti, dei pin con un che cos'era Paolo, quell'attrezzo che ha utilizzato?
Un multimetro, uno di quegli strumenti da laboratorio di elettronica per misurare tensioni, intensità di corrente, altri parametri elettrici dei circuiti.
Ecco, per capire se il processo era andato a buon fine. Alla fine sì, tutto è andato come doveva andare, solamente che è stata una perdita, se vogliamo, di tempo per Jeff. Poi ha potuto iniziare la terza fase, ossia la separazione delle paratie che ci sono alle due estremità del BIM, dei pannelli. Quelle sono all'estremità attaccata all'ISS e quella in fondo dall'altra parte, che erano tenute unite dai bulloni. Quindi Jeff ha potuto separare e fare queste paratie. Nella quarta fase c'è stato un primo gonfiaggio manuale di BIM con l'introduzione di aria direttamente dalla stazione spaziale, dall'ambiente pressurizzato della stazione spaziale, con brevissimi intervalli di qualche secondo. Da terra si sentivano le voci del team che chiedeva a Jeff di aprire la valvola per 2 secondi, poi per 1 secondo. È stata una fase entusiasmante, diciamo. E poi alla fine la quinta fase è la pressurizzazione completa del BIM. Ma anche qui nella quarta fase, quindi mano a mano che Jeff inseriva aria all'interno del modulo, ci sono stati dei problemi. E sono stati proprio quelli che hanno portato allo slittamento di tutte le operazioni a 2 giorni dopo. Durante il gonfiaggio la pressione interna aumentava correttamente, ma il diametro del modulo si muoveva di pochissimo. E non si capiva come mai. Quindi si è preferito sospendere tutto quanto e cercare di verificare le cose e riprendere poi qualche giorno dopo. Il giorno dopo, quando gli ingegneri sono tornati al lavoro, hanno però notato un'effettiva espansione del beam rispetto al giorno prima. Quindi si è gonfiato un po' di più durante, facendolo riposare. Quindi probabilmente c'era solo da avere un po' più pazienza del previsto. Però come mai non si è espanso così velocemente come si pensava? Probabilmente il tempo in cui il modulo è rimasto ripiegato su se stesso, quindi i vari mesi, ha fatto sì che il tessuto abbia preso una memoria di forma, si sia un po' appiccicato su se stesso. Fate un po' conto di dover gonfiare il vostro materassino da spiaggia dopo mesi o un anno che non lo aprite. Quindi il sabato, il giorno successivo, si è totalmente depressurizzato il modulo in maniera da rilassare il tessuto e poi si è ricominciato ad immettere aria poco per volta. Infatti, grazie a questa procedura, il beam si è finalmente espanso completamente. Se si fosse riusciti a gonfiarlo il 26 di maggio, già oggi, questa mattina, gli astronauti avrebbero potuto entrare nel modulo. Però a causa di questo slittamento probabilmente entreranno questo fine settimana, sabato o domenica. Quindi seguiremo la cosa e vi faremo sapere.
Sì, certo. Tra l'altro rimaniamo in tema della stazione spaziale perché ho ricordato chi è stato il terzo astronauta del gruppo del 2009 a volare nello spazio. La nostra Samantha Cristoforetti.
Ah, ecco, vedi.
Ma era giusto un'astronauta poco conosciuta. Quindi vediamo di ricordare la sequenza completa. Il primo è stato Alexander Gerst, poi Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Andreas Mogensen, l'attuale Tim Peake e poi l'ultimo del gruppo del 2009 che deve ancora volare, Thomas Pesquet. Rimaniamo però ancora a parlare della stazione spaziale perché prima o poi la sua missione finirà e bisognerà deorbitarla, cioè farle fare una manovra di rientro controllato e distruttivo nell'atmosfera in modo che cada in zone disabitate dell'oceano senza fare alcun danno. Questo potrà avvenire sia per la fine della vita nominale della stazione, che per il momento dovrebbe arrivare almeno fino al 2024, sia per eventuali emergenze o incidenti che obblighino gli astronauti ad abbandonare la stazione e a rendersi inservibile, quindi con la necessità di non lasciarla più in orbita e di farla deorbitare in maniera controllata. Stanno discutendo da tempo gli americani e i russi di come condurre questa procedura, questa serie di manovre molto complesse, e si sono incontrati nuovamente per queste discussioni a maggio del 2016. Hanno iniziato a rivedere queste procedure che non sono ancora soddisfacenti. Inizialmente queste procedure prevedevano che per le 2 settimane successive all'eventuale abbandono entro le 2 settimane successive all'eventuale abbandono per un incidente della stazione oppure per la fine della vita operativa si debba decidere effettivamente se iniziare la manovra di deorbitazione oppure no. Una volta deciso questo, passerebbero circa 6 mesi in cui si attenderebbe il normale decadimento, cioè abbassamento dell'orbita della stazione per effetto dell'attrito, del frenamento atmosferico, e in questo periodo poi i russi si impegnerebbero a lanciare 2 veicoli automatici Progress che, agganciandosi alla stazione, rifornirebbero i serbatoi dei motori di manovra di cui è dotata la stazione, motori che servirebbero poi per una serie di accensioni. Potrebbe anche servire l'invio di un veicolo Soyuz senza equipaggio in aggiunta alle 2 Progress per coordinare insieme con i motori della stazione e delle Progress una serie di accensioni. che poi farebbero decelerare la stazione e farla rientrare definitivamente nell'atmosfera. In questa serie di incontri la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa si stanno rendendo conto che le valutazioni, le manovre che avevano ipotizzato inizialmente non sarebbero sufficienti. Ci sono una serie di questioni da approfondire. In particolare sarà da valutare meglio l'area della superficie terrestre interessata alla caduta dei detriti, che ancora non è sufficientemente caratterizzata. Questo è importante per ridurla al minimo, possibilmente modificando le manovre di deorbiting, ma anche poi per sapere quanto può essere estesa e quindi prevedere, cercare di scegliere una zona adeguata dell'oceano. E poi ci sono anche da coordinare una serie di procedure, perché la NASA vorrebbe che in questi sei mesi di discesa, di decadimento dell'orbita, i sistemi di bordo elettronici, di avionica, tutti i sistemi fondamentali di navigazione rimanessero accesi in modo da controllare la stazione. Quindi anche questo sarà da garantire sia dal lato russo che da quello americano della stazione spaziale. E una cosa certa è che in questo caso le procedure non sono ancora affidabili e definite, e che almeno prima del 2017 non sarà possibile disporre di una procedura, di una sequenza di operazioni affidabile, validata, controllata e rivista per un eventuale rientro in atmosfera della stazione spaziale. Quindi se ci saranno degli incidenti, facciano il favore di verificarsi almeno dopo il 2018, perché prima sarebbe difficile controllare il rientro in atmosfera. Sarebbe sempre possibile un qualche tipo di controllo nel rientro, ma non il livello di controllo che si aspettano, che si ipotizzano le agenzie spaziali che gestiscono la stazione per minimizzare il rischio di caduta di frammenti. Un rischio peraltro importante, perché ricordiamo che la Stazione Spaziale Internazionale è il manufatto più grande mai realizzato dall'uomo in orbita terrestre, più grande come massa. Ha una massa di circa 400 tonnellate, che è circa 400 volte più grande della stazione spaziale più grande mai deorbitata fino a questo momento, cioè la stazione spaziale sovietica e russa Mir. Quindi 400 tonnellate, un oggetto di 400 tonnellate può produrre una grande quantità di detriti, non tutti possono disintegrarsi, distruggersi nell'atmosfera, e quindi è particolarmente importante, particolarmente critico studiare queste procedure e tenerle aggiornate. La stazione spaziale rientrerà nell'atmosfera, ma si sta pianificando anche un altro atterraggio, meno spettacolare, ma scientificamente molto importante e anche molto interessante. Un atterraggio su un corpo celeste diverso. Quale corpo celeste, Veronica?
La cometa Churyumov-Gerasimenko. Il 30 settembre, Rosetta, se tutto va secondo i piani, dovrebbe tentare un atterraggio morbido su questa cometa. Però lo scorso fine settimana c'è stato un problemino. Mentre era a 5 km dalla superficie della cometa, è entrata in safe mode. Il 28 maggio, infatti, il team di terra ha perso il contatto per 24 ore, perché gli Star Tracks, cioè quei dispositivi che aiutano la sonda a orientarsi puntando alcune stelle, sono stati confusi da tutta la polvere che la cometa sta emettendo e non sapevano più dove puntare. Tutti questi errori di puntamento hanno attivato una modalità provvisoria, un tipo di modalità provvisoria però che ha richiesto un intervento umano da terra per riuscire a recuperare la sonda. I comandi sono stati inviati un po' alla cieca, perché non si sapeva esattamente, non avendo nel controllo, non si sapeva esattamente dov'era Rosetta, però per fortuna sono stati captati, sono stati ricevuti dalla sonda, e il team di terra è riuscito a sbloccare il problema agli Star Tracker recuperando il controllo. In un caso come questo, le stazioni di tracking di terra hanno sospeso alcune operazioni per poter dare supporto a Rosetta. Per esempio, la stazione di New Norcia in Australia ha preso in prestito uno slot di tempo che era destinato a Mars Express e ha dato una mano per cercare di capire dove era la sonda e ripristinare le comunicazioni. Gli aggiornamenti, tra l'altro freschi freschi di oggi, 2 giugno, dicono che tutti i sistemi sono tornati pienamente operativi e si è passati ad un'orbita più vicina alla cometa, come era già previsto. Poi, mano a mano che Rosetta si avvicina, non avrà più di questi problemi, perché i dati che verranno utilizzati da terra non si baseranno più sugli star tracker, ma su altri strumenti, perché ormai non ce ne sarà più bisogno, non serviranno più. Il piano, appunto, è quello di farla atterrare il 30 settembre in una zona vicino ad Aghilchia, cioè il luogo in cui avrebbe dovuto atterrare File. Vedremo se riusciranno, soprattutto vedremo se ce la farà in maniera morbida e se avremo comunicazioni.
Gli star tracker, cioè i sensori di cui parlavi, sono in pratica dei telescopi che fotografano una zona del cielo, quindi un campo stellare, e riconoscendolo capiscono come è orientata la sonda, conoscendo la posizione dello star tracker sul veicolo. Un campo stellare in una di queste immagini appare come una zona con tanti puntini che rappresentano le stelle. Se la sonda Rosetta è vicina al nucleo della cometa, è particolarmente vicina, c'è molta polvere, perché l'ambiente del cometario ha polvere concentrata soprattutto molto vicina al nucleo da cui viene prodotta. Quindi i puntini della polvere, i granelli di polvere illuminati dal Sole, allo Star Tracker possono apparire semplicemente come delle altre stelle, che però, non essendo incluse nelle mappe stellari, nelle descrizioni del cielo di cui dispongono i computer di bordo, mandano in tilt il computer, che quindi non riesce a riconoscerlo e causando problemi di safe mode di questo genere. Bene, risolti i problemi di Rosetta, siamo arrivati all'interludio, cioè il momento della nostra puntata in cui iniziamo i ringraziamenti ai nostri articolisti, cioè i collaboratori volontari che scrivono sul sito Astronauti News tutte le notizie, gli aggiornamenti sullo spazio che poi vi raccontiamo e dai quali prendiamo spunto per parlarvi delle notizie in questo podcast. Sono tutti volontari molto appassionati, molto entusiasti, che raccolgono le notizie, le rielaborano e le spiegano in modo da informarci su cosa accade nello spazio. Ringraziamo anche tutti voi che ci seguite, vi ricordiamo che ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, di cui questo podcast è un'iniziativa, è un'associazione di volontari che collaborano per la divulgazione dell'astronautica e dello spazio. Le nostre uniche fonti di finanziamento sono le quote associative e le donazioni. Se volete iscrivervi all'Associazione ISAA, tutte le istruzioni sono sul sito isaa.it, oppure se volete fare qualche donazione sul nostro sito astronauticast.com, ci sono i bottoni di PayPal per darci queste donazioni una tantum o periodiche, e questi finanziamenti, questi soldi che raccogliamo, servono sia in parte per finanziare i costi delle infrastrutture, per esempio i server, gli abbonamenti agli hosting provider, eccetera, ma anche per realizzare una serie di iniziative e di progetti, come un progetto particolarmente interessante e importante per il quale stiamo lavorando per l'autunno del 2016 e per il quale sarebbero particolarmente utili e graditi i vostri contributi. Quindi, se volete donare, vi ricordiamo, sui nostri siti ci sono i bottoni di PayPal per le donazioni o le iscrizioni. Ma ci sono altri modi di contribuire, di aiutarci, anche senza un contributo economico diretto. Potete per esempio condividere i nostri episodi, i nostri siti, articoli e video sul nostro canale YouTube, sui vostri social preferiti, in modo da esporre accidentalmente, come ci piace dire, i vostri amici alle nostre attività e magari qualcuno potrebbe essere interessato in qualche notizia o magari a seguirci con maggiore continuità per approfondire degli argomenti che riguardano lo spazio, l'esplorazione dello spazio. Qualsiasi tipo di contributo è gradito, dalla semplice condivisione di qualcuna delle nostre risorse, siti o articoli, o anche alle donazioni in regalo. Quindi grazie a tutti per il supporto che ci date, soprattutto ai nostri ascoltatori del podcast, ai nostri ascoltatori di Astronauticast, che ogni settimana, quando ci siamo naturalmente, dagli ultimi nove anni ci seguono regolarmente. Bene, abbiamo terminato anche questa fase dell'interludio e possiamo avviarci verso la seconda fase di questo episodio, il secondo stadio, potremmo dire, rimanendo nel gergo aerospaziale, con le nostre rubriche che questa settimana sono le storie di Nonno Apollo ed Astronauti Quiz. Cominciamo quindi con le storie di Nonno Apollo. 5 anni fa, il 23 maggio del 2011, ritornava sulla Terra l'astronauta italiano Paolo Nespoli, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che era diventato con la missione Magistra il primo astronauta il primo astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea a compiere una missione di lunga durata, la missione appunto Magistra. Nespoli era partito dal cosmodromo di Baikonur il 15 dicembre dell'anno prima, del 2010, a bordo della capsula Soyuz TMA-20. Comandava la Soyuz il comandante russo Dmitry Kondratiev, e insieme con Nespoli, che aveva l'incarico di ingegnere di bordo, aveva il ruolo di ingegnere di bordo, c'era l'astronauta della NASA Katie Coleman. Sono rimasti 157 giorni nello spazio Nespoli e i suoi compagni nell'ambito di una missione appunto di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, e in quell'occasione Nespoli è diventato appunto il primo astronauta italiano a compiere una missione di lunga durata, un traguardo storico per il nostro paese nello spazio, perché fino a quel momento avevamo avuto diversi astronauti in diverse altre missioni. Per lo stesso Nespoli si trattava della seconda esperienza nello spazio dopo la missione STS-120 nel 2007, ma comunque nessuno aveva compiuto missioni più lunghe di un paio di settimane o a bordo di capsule Soyuz o a bordo di missioni dello shuttle. Ma anche il rientro a terra di Nespoli sulla capsula Soyuz TMA-20 è stato particolarmente importante dal punto di vista storico, perché nelle settimane precedenti la NASA e l'Agenzia Spaziale Russa avevano studiato una manovra di allontanamento particolare della capsula Soyuz, che le avrebbe consentito di guardare verso la stazione spaziale e di fare delle riprese fotografiche e video della stazione spaziale con lo Space Shuttle attraccato, perché in quei giorni, negli ultimi giorni della missione Magistra di Nespoli, in particolare il 18 di maggio del 2011, si era agganciato alla stazione spaziale la navetta spaziale Endeavour per la sua ultima missione nello spazio, STS-134. A bordo di Endeavour c'era un altro astronauta italiano, Roberto Vittori, che si era incontrato per la seconda volta con un suo connazionale. La prima volta era venuto con Guidoni e Cheli, Umberto Guidoni e Maurizio Cheli, in una missione shuttle, che due astronauti italiani si fossero incontrati nello spazio. C'era quindi lo shuttle attraccato e non era mai stata effettuata una ripresa fotografica di questo tipo che mostrasse la stazione e uno shuttle da una distanza sufficientemente grande da poter vedere insieme tutto questo grande complesso spaziale. Quindi Dmitry Kondratiev, ai comandi della Soyuz TMA-20, iniziò ad allontanarsi dalla stazione spaziale lentamente fino a raggiungere una distanza di circa 200 metri, modificando poi il suo assetto in modo che uno degli oblò del modulo orbitale, del modulo abitativo della Soyuz, da questo oblò si potesse vedere bene la stazione spaziale con lo shuttle attraccato, con le migliori condizioni di visibilità, di osservazione e soprattutto di illuminazione solare. Paolo Nespoli si slacciò dal suo seggiolino di sinistra del modulo di rientro della capsula Soyuz, riaprì il portello del modulo di rientro, passò nel modulo abitativo e fotografò per diverse decine di volte, scattò diverse decine di fotografie del grande complesso spaziale, visibile particolarmente bene da quella distanza e da quella posizione, e fece anche diversi minuti di riprese video. Complessivamente Nespoli ebbe la possibilità di fotografare, osservare e riprendere in video la stazione spaziale per circa 25 minuti, un compito particolarmente importante perché Nespoli aveva soltanto un'opportunità in quel breve tempo per fare bene quelle riprese, quindi scattò molte fotografie in modo che ne venissero di buone e si potesse vedere bene tutta la stazione con lo shuttle attraccato. Riuscì Nespoli in questa impresa storica, prese la scheda di memoria dalla macchina fotografica, rientrò nel modulo di discesa, richiuse il portello, venne ripressurizzato il modulo di discesa e poi la Soyuz TMA-20 rientrò sulla Terra regolarmente con un profilo di rientro sostanzialmente regolare dopo questa manovra, in cui era stato possibile vedere in maniera così completa la stazione spaziale con diversi veicoli agganciati, tra cui il più grande, lo Space Shuttle. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Finita di raccontare un'altra storia spaziale, raccontiamone un'altra ancora, questa volta però è l'oggetto di una domanda dell'Astronauti Quiz. Di che cosa si tratta in questo caso, Veronica?
Allora, Ricky due giovedì fa aveva chiesto qual è stato il più giovane astronauta a raggiungere lo spazio e il più giovane cosmonauta. Ora, se dico delle cavolate, probabilmente giovedì prossimo mi farà un cazziatone o vi dirà lui qual era la risposta corretta. Quello che ho trovato io, su sue indicazioni, è il più giovane astronauta a raggiungere lo spazio è stata Sally Ride nel 1983 su STS-7. Tra l'altro è stata anche la prima missione statunitense con una donna a bordo, quindi doppio target raggiunto. Sally Ride aveva 32 anni, però in realtà, e qui veniamo alla seconda domanda del quiz, ci sono stati ben 15 cosmonauti più giovani di Sally Ride quando hanno raggiunto lo spazio. Fra loro, chi detiene il primato è German Titov, che è salito sulla Vostok 2 a 25 anni e ha orbitato attorno alla Terra per 25 ore. Allora è stato il volo più lungo nello spazio fino a quel momento, perché è stato il secondo volo, quindi il primo dopo quello di Gagarin, giovanissimo a 25 anni.
Beh, era facile raggiungere record in quell'epoca in cui di record non esistevano, quindi praticamente qualunque missione era un record, un nuovo primato.
Ah beh, se vediamo che già anche ai giorni nostri sul forum ci tiriamo i capelli perché ognuno deve aver fatto un record, qualsiasi cosa accada è un record.
Noi qui non possiamo fare record perché le missioni di puntate in configurazione Gemini ne abbiamo fatte diverse, quindi questa è semplicemente l'ennesima.
Questa è la mia prima in configurazione Gemini.
Ah, bene.
È il mio record.
Sei la prima podcaster donna di Astronauticast a fare una missione Gemini nella stagione,
esatto,
9 di Astronauticast.
Esatto.
E lo faremo omologare questo record, poi ricordami quando
Benissimo.
Finiamo.
Invece il quiz di questa settimana è questo: chi fu il primo americano a cenare nello spazio e che cosa mangiò? scriveteci su Twitter, @astronautica, oppure anche sul forum dove volete raggiungerci.
Vogliamo la ricetta completa. Bene, e non è un record, ma è una consuetudine. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata, ormai quasi un'ora di puntata, come di solito accade in questi casi. L'ultima parte della nostra puntata riguarda, anzi la penultima, riguarda i link della settimana. Questa volta ne abbiamo un paio. Vi ho parlato nelle storie di Nonno Apollo delle fotografie spettacolari che ha scattato Nespoli della stazione spaziale al ritorno della sua missione Magistra, e quindi il link che vi proponiamo è un album su Flickr che contiene molte di queste fotografie ad alta risoluzione, in cui tra l'altro si può non soltanto vedere bene la stazione spaziale nel suo complesso, ma anche apprezzare le grandi dimensioni dello Space Shuttle rispetto alla stazione e anche la piccolezza delle capsule Soyuz agganciate alla stazione. Queste foto sono una testimonianza della prima fase della vita e della costruzione di questo gigantesco complesso orbitante, prima poi dell'utilizzo a regime che sta avvenendo in questi anni, ormai, quando lo shuttle non la visita più dal 2011, quando si è conclusa la fase operativa di questo veicolo con equipaggio americano. Rimaniamo nell'ambito della stazione spaziale, perché in queste settimane ha raggiunto un traguardo particolarmente importante. Ha raggiunto 100.000 orbite intorno alla Terra dall'inizio del suo assemblaggio, e il link che vi proponiamo è un capolavoro, cioè un articolo su Astronaut News del nostro Paolo Baldo, che è particolarmente amante delle statistiche, ce ne ricorda in occasione di molte missioni, e in questo caso ne ha raccolte moltissime a proposito della vita della stazione spaziale in occasione della sua 100.000esima orbita. Ci spiega in questo articolo anche che cosa significa 100.000 orbite, 100.000 orbite di che cosa in particolare, non di tutta la stazione, e poi parla di molte altre curiosità, statistiche, numeri interessanti sugli astronauti che l'hanno visitata in questo periodo, sulle missioni che l'hanno raggiunta. Sono talmente tante queste statistiche che è difficile perfino elencarle. Quindi vi invitiamo a leggere questo articolo di Paolo Baldo. Questo è l'ultimo link della settimana, ma non possiamo concludere questo episodio prima di darvi alcuni appuntamenti dal nostro calendario spaziale. Quali sono i prossimi appuntamenti, Veronica?
Allora, sabato 4 giugno, giorno in cui probabilmente anche gli astronauti entreranno nel modulo BIM, ma questo lo vedremo, daremo conferma. E comunque alle 4, quindi alle ore 16, ci sarà un lancio da Plesetsk di un satellite geo IK2, che è un satellite geodetico che porta altimetri radar, riflettori laser e ricevitori GLONASS e GPS, quindi il lancio di un rocket. Invece la settimana prossima, mercoledì 8 giugno, avremo il lancio di un Proton M con il satellite Intelsat 31, che è quello che fornirà servizi di televisivi all'America Latina e che rimarrà operativo per 15 anni. Sempre mercoledì 8 giugno, quindi questo sarà alle 9:10 di mattina, invece alle 22:30 ci sarà un lancio di un Ariane 5 da Kourou con satellite EchoStar 18 e BRISAT, che tra l'altro è il primo, probabilmente il primo satellite bancario della storia, che è stato commissionato dalla Bank Rakyat Indonesia per assicurare delle comunicazioni bancarie più sicure.
Quindi questo è un primato, va omologato.
Bravissimo, esatto.
Il primato che ci serviva.
Il 9 giugno, giovedì, un paio d'ore prima del podcast, alle 20, ci sarà il lancio di un Delta 4 Heavy con il satellite Enroll 37, che in questa settimana, vi giuro, è stato difficilissimo star dietro a questo appuntamento, perché continuavano a cambiarlo. È stato spostato 4-5 volte. Se tutto va bene, adesso è rimasto il 9 giugno, giovedì, alle ore 20, da Cape Canaveral. È un satellite spia americano, tra l'altro, quindi probabilmente c'è un motivo per cui continuavano a spostarlo, non volevano dare informazioni corrette, non lo so.
Sì, questo non è un record, perché sono una routine i satelliti spia americani, non solo. Bene, davvero tutto per questa puntata, quindi possiamo cominciare a chiuderla con i saluti, e comincia a salutarvi da Verona
Veronica. Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci vediamo giovedì prossimo.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E vi ricordo, anzi mi auguro, che la prossima settimana avremo un equipaggio più numeroso per riprendere anche più regolarmente, con le presenze di molti più di noi, la serie regolare degli episodi del podcast. Grazie ancora per l'attenzione e ci sentiamo nelle prossime puntate.